Martedì 15 ottobre, una data, come dicevamo, che è anche in qualche modo un anniversario, visto che 2 anni fa ci fu diciamo una giornata di lotte, di rottura molto forte, che produsse anche tanta discussione, tanti dibattiti, tante polemiche all'interno dei movimenti, del movimento, diciamo così, e che produsse purtroppo, ha prodotto qualche tempo dopo, anche una carcerazione pesante per alcuni compagni. In realtà non è di questo che parliamo, ma è, se vogliamo, di un qualcosa di collegato in qualche modo, perché ha a che fare sempre, diciamo, con gli aspetti repressivi dello Stato. Noi abbiamo i nostri microfoni Samir del collettivo Militant di Roma, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo di essere nostro ospite. Ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
Ok, con te vorremmo un po' presentare meglio l'iniziativa di oggi. Voi da Roma vi trovate in questo momento a Perugia con altri compagni per portare avanti una campagna che io all'interno di una mia trasmissione la scorsa settimana avevo un po' iniziato a presentare, mandando il vostro contributo audio-video, che si chiama La tortura è di Stato. Ti chiederei un po' di introdurla e di spiegare perché vi trovate a Perugia oggi.
Assolutamente, grazie anche dell'occasione e della disponibilità che date per fare anche da cassa di risonanza a questa che è la campagna La tortura è di Stato, rompiamo il silenzio. Brevemente, il discorso è un po' questo. Il 18 giugno scorso la Corte d'Appello qui di Perugia ha accettato l'istanza di revisione del processo che vide condannato nel 78 Enrico Triaca per calunnie e vilipendio contro lo Stato, dopo che questi, che fu militante politico delle PR, arrestato nell'ambito delle indagini sul caso Moro, fu torturato per giorni, sia fisicamente che psicologicamente, già dalle prime ore successive al suo arresto. Ebbene, Enrico denunciò pubblicamente queste torture, la pratica del waterboarding a cui fu sottoposto, ed oggi, dopo che un tribunale speciale lo accusò, gli diede un altro anno e 4 mesi con l'accusa appunto di calunnia, oggi invece si è riaperto questo caso, che crediamo sia simbolicamente importante non soltanto per una sede di giustizia che muove Enrico e il suo collegio difensivo, quanto invece per riaprire una pagina troppe volte celata su quella che è la storia, una storia tutta italiana di tortura e repressione dell'apparato di Stato. Una storia che dice che i militanti politici sono stati torturati, sono stati in qualche maniera sconfitti non attraverso mezzi illegali, alla faccia un po' di quella che è la litania sulla vittoria legale e democratica dello Stato contro quelli che sono stati i movimenti, opzioni rivoluzionarie nel ciclo di lotte più importanti della nostra storia, ovvero quelli degli anni 70 e metà anni 80. Noi oggi siamo qui in una cinquantina di persone, siamo sotto al Tribunale Corte d'Appello di Perugia in piazza Matteotti, e devo dire che a dispetto di quanto abbiamo invece fatto, ovvero presentando la campagna in maniera sì politica ma molto tranquilla, in maniera decisa ma in maniera altrettanto pacata, stamattina all'arrivo qui sotto al Tribunale siamo stati accolti da un forte e ingente dispiegamento di forze dell'ordine, tutto quanto l'apparato di Digos e Questura di Perugia, una in qualche maniera anche una presenza ingiustificata, visto che la stampa locale aveva dato risalto zero a questo appuntamento, un appuntamento che invece in termini strettamente giuridici e giurisprudenziali è molto importante, perché oggi verranno ascoltati due teste fondamentali, ovvero Nicola Rau, noto scrittore e anche giornalista, all'interno del cui libro che ha pubblicato da poco, che si chiama Colpo al cuore, raccoglie la testimonianza di Nicola Ciocia, ovvero il professor De Tormentis, il capo della squadra di Aguzzini che ha torturato Enrico, e poi verrà sentito anche Salvatore di Don Genova, che sappiamo perfettamente chi è, insomma non ha bisogno di presentazione, ex commissario di Cosa, insomma presente in tutte quante le istituzioni repressive che hanno avuto a che fare con i movimenti di piazza dagli anni 70 ad oggi, e questo evidenzia anche quella continuità dell'apparato di Stato che spesso vogliamo mettere in evidenza.
Mi sembra sia importante da sottolineare che questa revisione del processo, noi avevamo avuto anche qua ospita questi microfoni qualche mese fa a Triaca, no? Quando in qualche modo un po' inaspettatamente anche diciamo l'Espresso aveva ritirato fuori diciamo la notizia soda di questo uso diciamo piuttosto spregiudicato della tortura da parte dello Stato italiano proprio nel frangenti, in particolare nei non solo ma nei frangenti che seguirono il sequestro d'Ozier. Penso sia importante sottolineare questo aspetto, che oggi questo processo viene riaperto, nel senso che Enrico, dopo aver subito tutto quello che ha subito, fu pure, mi sembra, condannato per diffamazioni o calunnie, no?
Sì, esatto.
Oggi quel processo si riapre sostanzialmente perché qualcuno ha continuato a parlarne, in primo luogo lui, perché non ha mollato la presa su questo discorso e ha continuato a farne una battaglia di verità in questo senso.
Esatto, Enrico ci tiene spesso anche a specificarlo, insomma non si tratta del singolo caso che in qualche maniera può fare luce su quello che è una parte appunto nascosta e un tabù vero e proprio della nostra storia. Sicuramente è, come dicevo anche in precedenza, un avvenimento simbolico che crea un precedente. Badate bene che non è soltanto, ma lo sappiamo, il caso di Enrico, quello che riguarda la tortura di Stato nei confronti dei militanti politici. Enrico è soltanto diciamo la punta di un iceberg che si è in qualche maniera dichiarata e ha voluto portare avanti, nonostante il tentativo di manomissione e così dice anche di voler celare questa cosa nel corso degli anni. È sicuramente una scelta che testimonia insomma un coraggio politico anche di questa battaglia. Noi crediamo che questa però possa essere per tutti quanti i compagni che oggi sono molto attenti a parlare di tortura e di introduzione del reato di tortura nel nostro paese, ecco, crediamo che prima di fare questo tipo di passaggio e in qualche maniera andare a parlare di una modifica del nostro ordinamento penale, ci sarebbe da fare invece un chiarimento politico su cosa vuol dire la tortura, su cosa vuol dire la continuità della tortura di Stato, dell'apparato repressivo, non soltanto nelle pratiche, nelle metodologie, nelle strategie, ma anche una continuità proprio negli uomini, cioè il fatto che Rino Genova fosse presente appunto come personaggio, lui come tanti altri, insomma negli anni 70 fino anche agli anni 90, fino agli anni 90, insomma crediamo rappresenti in qualche maniera una continuità di Stato nell'ambito della strategia per sradicare la cosiddetta eresia rivoluzionaria. Quindi crediamo che questo possa essere simbolicamente un momento importante, non solo per fare luce su questo singolo caso, che ci auguriamo insomma dalle testimonianze dei test che oggi verranno sentiti farà in qualche maniera cambiare la posizione dello stesso Nicola Ciocia da test, da super test a accusato e imputato. Ecco, crediamo che questo possa essere veramente un motivo dall'alto valore simbolico, quindi un motivo di vittoria in un certo senso.
Senti, ci puoi dire qualcosa sull'udienza che si apre oggi e sul clima che c'è lì a Perugia?
Allora, guarda, il clima, prima di tutto mi interessa sottolinearlo, ci sono dei compagni attivi che stanno volantinando da un'ora e mezza, insomma, nella piazza centrale, hanno aperto uno striscione con una delle frasi insomma che hanno caratterizzato questa campagna, ovvero nel nome della legge dello Stato tortura, e anche la frase che era sul grande striscione calato nella piazza della Costituzione via Maldestra dello scorso 12 ottobre. E l'udienza era fissata per le 9:45, ancora non è iniziata, e a breve stiamo per entrare, io mi trovo insomma sopra al primo piano della Corte d'Appello con Enrico, il collegio difensivo. A breve entreremo in aula perché sta finendo l'udienza prima appunto di quella di Enrico, quindi a breve inizierà la discussione, si sentiranno i test. Sotto, come dicevo in precedenza, ci sono due blindati, c'è tutto quanto diciamo lo stato maggiore tra virgolette della controparte perugina, e ci sono 50 compagni che sono venuti non soltanto da Perugia, ma molti come il sottoscritto e gli altri compagni del mio collettivo da Roma, poi da Teramo, da Napoli, Perugia e da anche paesi limitrofi qua dell'Interland perugino. Quindi crediamo che sia anche una partecipazione così variegata anche nella geografia che testimonia comunque l'attaccamento e anche la validità di questo momento di campagna nazionale.
Mi dicevi prima parecchie guardie che hanno anche strappato di loro mano tutti i manifesti che avete attaccato nella notte.
Noi siamo venuti in tre da Roma, in piccola delegazione ieri sera per presentare appunto a ridosso a 24 ore dall'udienza la campagna qui per i compagni di Azione Antifascista Perugia che hanno organizzato questa cosa. Successivamente siamo usciti a tacchinare insomma per dare un segnale di presenza qui intorno alla Corte d'Appello. Stamattina siamo arrivati di buon'ora per vedere Chiara di Lava, e già erano stati strappati tutti quanti i manifesti. Adesso c'è il decoro urbano che sta provvedendo alla rimozione finale, insomma, dei manifesti sono strappettati, e l'atteggiamento delle forze d'ordine non è stato neanche di interlocuzione. Insomma, sanno che c'è questo presidio perché è stata fatta una comunicazione, così come anche giustamente richiesto all'avvocato, onde evitare che la problematica, diciamo, di sotto si potesse in qualche maniera rifare, insomma, sulla validità dell'udienza che invece era sopra la Corte d'Appello. Però ovviamente non c'è stato minimamente interlocuzione, sono lì davanti alla porta, insomma, così un atteggiamento di grande freddezza, ma insomma, ci interessa il giusto, ecco.
Samir, io ti ringrazio, se vuoi ancora aggiungere qualcosa, altrimenti credo possiamo rimandare al vostro blog per una cronaca, una riflessione, insomma, su questo
passaggio. Assolutamente, quando stasera rientriamo a Roma, insomma, anche in base a quelli che saranno poi i risultati di questa udienza, pubblicheremo qualcosa sul nostro blog e su quello della campagna, che ci tengo a sottolineare è rompiamoilsilenzio.wix.it/Roma. Io volevo ringraziare i compagni che ci hanno dato la disponibilità di parlare, insomma, di questo caso, e un buon lavoro a tutti quanti, una buona giornata.